Buongiorno.
Buongiorno.
La settimana scorsa, domenica scorsa, la Chiesa è andata per fare un ritiro ad Isola Gran Sasso. E se io avessi i soldi necessari, andrei in pensione ad Isola del Gran Sasso, ma probabilmente non succederà mai. Ma quando noi eravamo lì, abbiamo iniziato un programma, si chiama La Chiesa Condotta da Propositi. E abbiamo scoperto che ci sono 5 propositi che noi vogliamo mettere in moto. Il proposito di adorazione, evangelizzazione, comunità fraterna, discepolato e ministero. Queste sono le 5 cose che noi vogliamo mettere non soltanto nella Chiesa, ma anche nelle nostre vite. Per essere credenti, efficace e di avere anche una Chiesa sana e efficace. E abbiamo, attraverso Tonino, abbiamo costruito un detto di visione. Si dice, viviamo in comunione per celebrare il Signore, curando e cooperando per comunicare la buona notizia del Vangelo al mondo. Questa frase descrive le cose che noi vogliamo fare come una Chiesa. E tutti i 5 propositi sono contenuti in quella frase di visione. E noi vogliamo che voi impariate questa frase a memoria. E quando tu parli con un amico, tu puoi spiegare la visione della nostra Chiesa. Viviamo in comunione per celebrare il Signore, curando e cooperando per comunicare la buona notizia del Vangelo al mondo. Queste sono le cose che noi vogliamo fare insieme. C'è un detto, almeno negli Stati Uniti, immagino che sia anche qui in Italia, c'è un detto che dice ci sono 3 cose che esistono sempre: la nascita, la morte e le tasse. È vero? Si può aggiungere forse altre cose che esistono insieme per sempre, e io aggiungerò i conflitti. I conflitti esistono per sempre. E c'è un modo per rispondere giustamente a un conflitto e un modo per rispondere ingiustamente. Che cosa succede nella tua vita se tu vieni accusato ingiustamente? C'è una risposta giusta da fare, c'è una risposta ingiusta. E che cosa succede nella tua vita se tu vieni accusato giustamente, correttamente? C'è una risposta giusta e c'è una risposta ingiusta. Oggi in questo testo vediamo che Paolo è stato accusato ingiustamente, ma la sua risposta era giusta. E vediamo in questo testo che la Chiesa a Corinto viene accusato giustamente e la loro risposta era una risposta giusta. Dunque abbiamo da questo testo 2 esempi come noi dobbiamo rispondere. Se noi veniamo accusato giustamente o ingiustamente, attraverso questo testo abbiamo l'informazione di fare una buona risposta, una risposta giusta. E vediamo questo testo stamattina in 2 Corinzi capitolo 7. 2 Corinzi capitolo 7, da versetto 2 fino a versetto 16. E io vorrei che Rodrigo leggesse per noi 2 Corinzi 7, da 2 fino a 16.
Fateci posto nei vostri cuori. Noi non abbiamo fatto torto a nessuno, non abbiamo rovinato nessuno, non abbiamo sfruttato nessuno. Non lo dico per condannarvi, perché ho già detto prima che voi siete nei nostri cuori. cuori per la morte e per la vita. Grande è la franchezza che uso con voi e molti ho da vantarmi di voi. Sono pieno di consolazione, sovrabbondo di gioia in ogni nostra tribolazione. Da quando siamo giunti in Macedonia, infatti, la nostra carne non ha avuto nessun sollievo, anzi, siamo stati tribolati in ogni maniera, combattimenti di fuori, timori di dentro, ma Dio, che consola gli afflitti, ci consolò con l'arrivo di Tito. E non soltanto con il suo arrivo, ma anche con la consolazione da lui ricevuta in mezzo a voi. Egli ci ha raccontato il vostro vivo desiderio di vedermi, il vostro pianto, la vostra premura per me. Così mi sono più che mai rallegrato. Anche se vi ho rattristati con la mia lettera, non me ne rincresce. E seppure non ho provato l'increscimento, poiché vedo che quella lettera, quantunque per breve tempo, vi ha rattristati, ora mi rallegro, non perché siete stati rattristati, ma perché questa tristezza vi ha portati a ravvedimento, poiché siete stati rattristati secondo Dio, in modo che non aveste a ricevere alcun danno da noi, perché la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che porta alla salvezza, del quale non c'è mai da pentirsi, ma la tristezza del mondo produce la morte. Infatti, ecco, quanta premura ha prodotto in voi questa vostra tristezza secondo Dio. Anzi, quante scuse, quanto sdegno, quanto timore, quanto desiderio, quanto zelo, quale punizione. In ogni maniera avete dimostrato di essere puri in questo affare. Se dunque vi ho scritto, non fu a motivo dell'offensore né dell'offeso, ma perché la premura che avete per noi si manifestasse in mezzo a voi davanti a Dio. Perciò siamo stati consolati, e oltre a questa nostra consolazione ci siamo più che mai rallegrati per la gioia di Tito, perché il suo spirito è stato rinfrancato da voi tutti. Anche se mi ero un po' vantato di voi con lui, non ne sono stato deluso, ma come tutto ciò che a voi abbiamo detto era verità, così anche il nostro vanto con Tito è risultato verità. Ed egli vi ama più che mai intensamente, perché ricorda l'ubbidienza di tutti voi, e come l'avete accolto con timore e tremore. Mi rallegro perché in ogni cosa possa avere fiducia in voi.
Allora, per primo, Paolo ci insegna come noi dobbiamo rispondere quando noi veniamo accusati ingiustamente. Dopo che Paolo e la sua squadra di missionari hanno piantato la chiesa a Corinto, loro se ne andarono per fare altri ministeri nella parte di Asia Minore. E durante la loro assenza c'era un gruppo dei giudizzanti da Gerusalemme che entrarono la città di Corinto per lo scopo di corrompere la Chiesa e insegnare alla Chiesa la falsa dottrina. E mentre loro erano lì, loro hanno accusato Paolo di aver sfruttato il loro rapporto con la Chiesa di Corinto. Gli apostoli falsi hanno accusato Paolo di usare i metodi corrotti e disonesti per lo scopo di convertire i membri della Chiesa, e che Paolo era incoerente e anche ingiusto nel modo in cui lui lavorava insieme a loro quando lui stava insieme con la Chiesa a Corinto. E per risolvere questo problema, Paolo fece una visita lampo ai Corinzi per parlare con loro tu per tu. Ma i membri della Chiesa non hanno ricevuto Paolo. Non hanno ricevuto Paolo con una braccia aperta. Era una visita fredda, una visita molto, molto difficile. Paolo disse che la visita aveva rattristato il suo cuore e il suo gruppo dei missionari insieme con lui. E Paolo era devastato che la Chiesa non lo aveva difeso e non rimaneva fedele a lui, soprattutto perché Paolo amava loro con il suo cuore. Dunque il rapporto fra Paolo e la Chiesa è stato molto molto difficile, era sotto pressione. E di solito quando questo succede si dice, ma va bene, io me ne vado per conto proprio, non voglio stare insieme con la Chiesa mai più. Ma Paolo non fece così. E Paolo ci dia le risposte di come si deve agire quando una persona viene accusata ingiustamente. La prima cosa che faceva Paolo era di sottolineare il valore del suo rapporto con la Chiesa. Paolo continuava ad amare la Chiesa anche se la Chiesa era allontanata da lui. Vedete versetto 2 di capitolo 7. Paolo dice, fateci posto nei vostri cuori. Paolo faceva esattamente il contrario di quanto si avrebbe pensato. Invece di allontanarsi dalla situazione, invece di criticare i membri della Chiesa, di criticare gli apostoli falsi, di dire a loro, questi apostoli falsi, ma quei scemi, loro non conoscono i fatti, sono ignoranti della verità. Oppure, loro possono andare al diavolo, non me ne importa più di loro. Paolo non agiva così, ma agiva diversamente. Lui sottolineava l'importanza del suo rapporto con la Chiesa di Corinto. Paolo disse, fateci posto nei vostri cuori. Lasciateci entrare di nuovo nei vostri cuori. Noi vogliamo ristabilire il nostro rapporto con voi. Dateci l'opportunità. Non chiudete le porte, non spegnete la luce, non chiude le braccia, dateci un altro chance. Paolo stava cercando di riaprire il rapporto come un amante che voleva salvare il suo rapporto con il suo amante. Lui non gettare la spalla, ma ha aperto le braccia. E questa è la prima cosa che noi dobbiamo fare quando noi vieni accusato ingiustamente. Dobbiamo cercare di salvare il rapporto. Dobbiamo cercare di riaprire le porte affinché possiamo comunicare. In versetto 3 Paolo dice, perché io ho già detto prima che voi siete nei nostri cuori per la morte e per la vita. Questa frase è un impegno di uno sposo che è disponibile di morire o vivere per la sposa. Paolo dice, io non smetterò mai di amarti, di consolarti, di proteggerti. Tu sei il mio diletto. Io ti voglio tanto bene e io sto cercando te. Questa è la prima risposta che dobbiamo fare quando noi stiamo accusati ingiustamente. Nonostante il rapporto in quel momento, e anche se era in grave difficoltà, l'amore che Paolo aveva per la Chiesa era esemplare, costante e fervente. Se il tuo partner in un matrimonio, tuo sposo o tua sposa, accusa te falsamente, ingiustamente, invece di gettare la spalla invece di allontanarti lontano di lui o di lei, cerca di risolvere il conflitto, cerca di andare da lei con amore, con affetto. Questa è la prima cosa che Paolo ha fatto. E quando noi veniamo accusati ingiustamente, se noi cerchiamo di ripristinare il rapporto con amore, questa sarebbe una cosa vincente. La seconda cosa che Paolo fece è Paolo attaccava il problema e non la persona. Di solito quando c'è un conflitto noi cerchiamo di uccidere l'altra persona. Stiamo dicendo cose brutte, tu sei stupido, tu sei un scemo, non hai la minima idea di quanto tu stai pensando. E noi andiamo direttamente alla persona per distruggerla. Invece in questo testo Paolo non attaccava la persona, ma lui attaccava il problema. Paolo non sminuiva gli apostoli falsi, ma negava le accuse categoricamente con onestà. In versetto 2, di nuovo, Paolo dice: noi non abbiamo fatto torto a nessuno, non abbiamo rovinato nessuno, non abbiamo sfruttato nessuno. Paolo non aveva mai corrotto oppure rubato le membre della Chiesa. Il suo condotto era con integrità, sincerità, onestà. Paolo non biasimava i falsi apostoli, neanche i membri della Chiesa, quando loro credevano che Paolo era corrotto. Lui non rispondeva in una maniera malvagia. Paolo sapeva che gli insegnanti falsi usarono l'inganno e astuzio per portare i membri della Chiesa lontano da lui, ma lui rifiutava di attaccare loro e attaccava soltanto il problema. E la terza cosa che Paolo fece quando lui è stato accusato ingiustamente, e lui manteneva sempre la sua prospettiva eterna. Paolo manteneva la sua gioia. Nonostante le difficoltà, Paolo viveva una vita di gioia. In questo momento Paolo stava soffrendo perché lui era molto preoccupato. Era molto preoccupato per la Chiesa e molto preoccupato per Tito, perché lui aveva mandato Tito a Corinto per cercare di risolvere il problema fra Paolo e la Chiesa. A volte, quando non si può risolvere il problema, è intelligente di selezionare un mediatore per rappresentare i tuoi interessi. E spesso un mediatore può riuscire a portare il problema alla superficie quando era impossibile per tu di farlo. E Paolo non poteva risolvere il conflitto con la Chiesa a Corinto e mandò un mediatore, Tito, per stare nella sua presenza e per cercare di risolvere il conflitto. Ma Paolo era talmente preoccupato perché non ha sentito da Tito per molto tempo. Sembra che forse Tito si facesse male, o i membri della Chiesa avevano fatto male a Tito. E Paolo era molto preoccupato. Era preoccupato per il rapporto che lui aveva con la Chiesa e pensava che forse la Chiesa avesse gettato la spalla a Paolo e hanno chiuso il rapporto. Era talmente preoccupato con timori dentro e con i problemi fuori. Ma Paolo non era condizionato dalle circostanze, aveva una prospettiva eterna. Non si poteva scoraggiare Paolo, perché Paolo sapeva che lui era un figlio di Dio, che la sua vita era sicura nelle mani di Dio e che lui aveva una speranza eterna con Dio e era impossibile di ferire Paolo perché lui focalizzava sempre e continuamente su Dio e la gioia che lui aveva con Dio. Paolo era gioioso quando non sapeva come aveva risposto la chiesa di Corinto. Era possibile per la chiesa di aver rigettato Paolo. E anche se avesse successo, Paolo sarebbe stato ancora gioioso. La sua gioia era radicata nel Signore e non nelle circostanze variabili. Guardate versetto 4. L'ultima parte del versetto dice: sono pieno di consolazione, soprabbondo di gioia in ogni nostra tribolazione. Nei tempi brutti, nei tempi belli, Paolo era sempre gioioso. Dunque, quando noi veniamo attaccati e accusati ingiustamente, possiamo fare le tre cose che hanno fatto Paolo. Lui non smetteva mai di amare quelli che lo accusarono falsamente. Aveva loro sempre nel suo cuore. La seconda cosa che Paolo fece è attaccare il problema e non le persone. Non sminuiva la persona, ma attaccava la situazione. E la terza cosa che Paolo fece è manteneva un atteggiamento di gioia, concentrando sulle cose eterne e non le cose temporanee. Aveva sempre la sua vista focalizzata su Gesù e aveva sempre gioia. Poi abbiamo il secondo esempio. La Chiesa di Corinto ci insegna come noi dobbiamo rispondere quando noi veniamo accusati correttamente. Quando qualcuno ci accusa e la sua accusa è giusta, retta, corretta. E la Chiesa di Corinto ci insegna come noi dobbiamo rispondere. Ho detto che le circostanze difficili in Corinto causò Paolo di cambiare i suoi piani per quanto riguarda una visita alla Chiesa di Corinto, la terza visita. Inizialmente pensava di veleggiare da Efeso direttamente a Corinto. Però la situazione divenne così intensa fra Paolo e la Chiesa che Paolo indugiò e cambiò i suoi piani sperando che il conflitto si risolvesse attraverso la mediazione di Tito. Ma Paolo ha mandato con Tito una lettera severa, la terza lettera a Corinzi. È stata una lettera molto severa scritta da Paolo, apportata da Tito alla Chiesa di Corinto. Non sappiamo con certezza quali erano le situazioni di difficoltà nella Chiesa. Forse Paolo diceva alla Chiesa che c'era un problema di adulterio fra il figlio e la moglie di un uomo nella Chiesa. E questa situazione non è stata risolta. O forse potrebbe essere un uomo che oppose Paolo direttamente. E Paolo voleva criticare e voleva insegnare la persona come si deve correggere il problema. Dopo che Paolo aveva scritto la lettera, Paolo viveva con ansietà, non indifferente. Non aveva la certezza che i membri della Chiesa avrebbero ricevuto la lettera con un atteggiamento positivo. Non sapeva il risultato. C'era la potenzialità che la Chiesa avrebbe risposto male alla lettera. Paolo voleva scoprire la reazione della Chiesa verso la lettera severa. E Paolo aveva questa ansietà estrema quando lui non riceveva la notizia da Tito. Ma dopo un po' di tempo, Paolo ha ricevuto da Tito la notizia che lui aspettava, che lui voleva. E vediamo in questo testo che i Corinzi seguivano diverse tappe per risolvere la situazione con Paolo. Dopo che loro avevano ricevuto la lettera, i Corinzi presero un po' di tempo per riflettere sulla situazione, perché noi non abbiamo sentito da Tito per un po' di tempo e noi possiamo assumere che la Chiesa hanno preso un po' di tempo per riflettere. E quando noi veniamo accusati giustamente, importante che noi riflettiamo, pensiamo sull'accusa, invece di rispondere e perdere le staffe subito, che è la tendenza. La Chiesa ha preso un po' di tempo per riflettere, esaminare le accuse, per determinare se erano vere o no. Immagino che loro pregassero Dio per la saggezza di capire la lettera. E quando sentirono la lettera di Paolo, e che quando loro sapevano che la lettera parlava della verità, e sapevano che Paolo aveva ragione e si comportava correttamente, probabilmente avevano ascoltato la voce dello Spirito Santo e avevano capito che le accuse di Paolo erano corrette. Dobbiamo prendere un po' di tempo per riflettere e dobbiamo lasciare lo Spirito Santo di entrare e di lavorare dentro di noi e di convincerci se è vero che abbiamo fatto il torto. Si può assumere che loro in quel momento confessarono i loro peccati. Dico questo perché in versetto 10 loro sono stati rattristati dalla notizia fino al punto in cui produceva un rivedimento. Dunque c'era un tempo di pentimento, un tempo di essere rattristato per quanto riguarda il peccato. E noi dobbiamo essere rattristati quando pecchiamo. Non possiamo fare una cosa leggera, non fa niente. No, dobbiamo essere tristi perché noi abbiamo ferito Paolo e abbiamo ferito anche Dio. E c'era un periodo di tristezza. Dunque i Corinzi prendevano un po' di tempo per riflettere, poi attraverso la rattristezza chiedevano Dio per il perdono. E la terza cosa che loro facevano è che la tristezza vi ha portato loro al rivedimento, che portava alla salvezza, secondo versetto 9 e 10. Rivedimento significa che io sto camminando in una direzione, mi rendo conto che sto sbagliando, mi fermo, mi pento, mi giro indietro e comincio di nuovo nell'altra direzione. Questo è il rivedimento. E la Chiesa stava andando lontano di Paolo, peccando, si rendeva conto, si girava pentendo del loro peccato e tornava indietro verso il rapporto nuovo con Paolo. E dice in questo versetto 9 e 10 che il ravvedimento da parte della Chiesa indicavano che loro erano salvati. Quando noi sentiamo da un credente, non ti perdonerò mai, questa è una frase di paura, perché il credente non ha il diritto di non perdonare. Noi siamo obbligati a perdonare, perché Cristo ci ha perdonato. E se noi non siamo disponibili di perdonare il nostro fratello, la nostra sorella, la Chiesa, probabilmente noi non siamo salvati. Perché un segno della salvezza è che siamo pronti e disponibili di riconoscere il nostro peccato e di pentire del nostro peccato e di tornare indietro. È un segno della salvezza, un segno della onestà. Paolo dice che se rispondiamo correttamente, questo ravvedimento ci porta alla vita. Se non rispondiamo correttamente, la tristezza del mondo produce la morte, versetto 10. Avete in mente Pietro, quando lui negò il Signore e lui si rendeva conto dopo che il gallo suonò tre volte. Come si dice il gallo suonò?
Cantò
tre volte. E Paolo era talmente rammaricato, si pentì tristemente, confessò i suoi peccati e girò indietro verso Gesù. Giuda, invece, quando lui peccò, era triste, aveva la tristezza del mondo, ma non pentì direttamente nel suo cuore e non ristabilì il suo rapporto con Gesù. E lui morì. Pietro visse con il Signore e Giuda no. Dunque, è importante che noi rendiamo conto che il frutto del ravvedimento produce la vita. L'amore per Paolo aveva cresciuto nei cuori dei Corinzi e loro avevano il desiderio forte di vedere Paolo di nuovo. Questo è un altro segno che loro avevano ravveduto. Quando noi abbiamo il desiderio di ristabilire il rapporto, di riconciliarci con l'altra persona, sappiamo che abbiamo davvero perdonato e abbiamo ottenuto il ravvedimento. Il rapporto fra Paolo e la Chiesa è stato riconciliato. La tristezza genuina produsse un vero ravvedimento che era contraddistinto da una serietà di risolvere il problema, un desiderio di essere vendicato, un'indignazione contro gli avversari di Paolo, una preoccupazione della loro passività, effetti negativi, e una cura e consolazione per Paolo, e una potenza di vedere la giustizia fatta. Dunque, quando noi siamo accusati giustamente, dobbiamo prendere tempo per riflettere sull'informazione. Dobbiamo lasciare lo Spirito Santo agire nel nostro cuore. Poi dobbiamo pentire e confessare con tristezza il nostro peccato. Dobbiamo essere portato al ravvedimento e poi dobbiamo avere il desiderio di riconciliarci. Se noi reagiamo come Paolo quando lui è stato condannato giustamente e quando noi reagiamo come la Chiesa quando loro è stato accusata giustamente, Paolo ingiustamente, noi avremo una Chiesa di gioia e di felicità.